Buon pomeriggio cari ascoltatori, sono Azzurra D'Agostino e oggi pomeriggio parleremo di un libro che è uscito per Gaffi Editore da qualche mese dal titolo Esperia. L'autore è Graziano Graziani, l'abbiamo già conosciuto in Monpracem e lo ringrazio per questo invito e gli do il benvenuto. Buon pomeriggio Graziano.
Buon pomeriggio.
Allora, la cosa da cui partirei è una parola importante che viene spesso nominata nel libro, che è la parola confine. La parola confine, anche insieme alla parola viaggio, usate in termini in modo un po' atipico, sono qualcosa di ricorrente all'interno del volume. Come mai questa scelta? Che cosa vuol dire il confine?
Ma diciamo che è sicuramente uno dei nodi cruciali del libro. E il confine di solito appunto è uno strumento arbitrario per misurare determinate cose, tra cui appunto anche la geografia di una città. Esperia è una città immaginaria, ma che ha una geografia piuttosto variabile, una geografia che irrequieta, potremmo dire, che non è soggetta appunto alla misurabilità, insomma, le regole cartesiane, ma piuttosto sembra muoversi come un evento, l'ha definita Tito Scarpellini durante una presentazione del libro, cioè si manifesta e manifestandosi provoca delle alterazioni all'interno dell'esperienza dei viaggiatori che vi sono capitati. Nel libro infatti si parla spesso di viaggio e di viaggiatori, ma con un'accezione che non è esattamente né quella di turismo né quella di esplorazione, più che altro, o forse è più simile comunque a quella di esplorazione. Però più che altro si tratta di un viaggio del tutto casuale, che può manifestarsi anche a prescindere dalla volontà del viaggiatore, che non è cosciente di essere tale. Di conseguenza, da questo punto di vista, diciamo che i confini, visti in una chiave un po' antropomorfa, in molti casi appunto viene scritto nel libro che sono soggetti a dei cambi di umore, ad esempio, come se fossero appunto delle persone e non delle misurabilità. Quindi di conseguenza è come rovesciare il presupposto che un oggetto e come appunto anche può essere una distanza geografica, un rapporto geografico, possa essere conoscibile una volta per tutte.
Infatti Esperia la descrive a volte come un luogo, un tempo, uno spazio, ma più che altro come un'impressione. E questo è qualcosa di surreale, ma anche di evanescente. Nel libro il termine stesso impressione richiama queste evanescenze, si procede per lampi che svaniscono. E come mai hai scelto questo tempo bucato? Come è bucato?
Ma diciamo sempre per mettere in luce quella che è una disposizione d'animo sostanzialmente, in cui appunto come viene detto nella parte più saggistica tra virgolette del libro, perché il libro ha delle parti narrative, delle parti pseudosaggistiche, in realtà appunto tutte le categorie che noi conosciamo più o meno abituali e razionali con le quali ci confrontiamo quotidianamente, che abbiamo appreso da bambini e che continuiamo ad applicare dandole per scontate, vengono messe in discussione sulla base della percezione dei personaggi, che sono chiaramente dei personaggi che hanno una percezione un po' particolare, ovvero si trovano a confrontarsi con delle situazioni fuori dall'ordinario e del tutto inspiegabili con le logiche razionali che siamo abituati ad utilizzare per leggere la realtà. Lo scarto che si crea all'interno di Esperia è che, rispetto appunto a questa parte finto saggistica, è che la spiegazione che viene data non è una spiegazione di tipo né sovrannaturale né di tipo soltanto psicologista, cioè nel senso che si tratta di una impressione, quindi di uno scherzo che gioca la mente ai personaggi, anche se il dubbio può restare di sottofondo all'interno dei racconti. Potrebbe essere effettivamente una coordinata della realtà che ci manca, cioè qualche cosa, una modalità di esperire la realtà che costantemente rifiutiamo perché non aderisce ai principi della logica razionale e di conseguenza viene scartata a priori, mentre in realtà, così viene proposta all'interno del libro, potrebbe essere una via differente per guardare le cose.
Il labirinto anche è un'immagine che può essere associata a questa visione della realtà, no? Ci sono luoghi che si confondono continuamente, spaesamenti, cambi di lingue, di paese, anche all'interno di una situazione in cui appunto questa cosa sarebbe impossibile lì per lì, eppure tutto questo ha un legame con la nostra realtà, tutto questo contiguità di cose lontane. E cos'è un effetto collaterale che la globalizzazione, se vogliamo chiamarla così, produce sull'arte o una sua ulteriore possibilità?
Ma guarda, in qualche modo è un effetto che la globalizzazione produce sulla cultura più che sull'arte, un po' di conseguenza ci si deve confrontare. Senza dare accezioni, come dire, politiche, pur avendo chiaramente una visione in qualche modo difensiva di tutta una serie di, come dire, di realtà specifiche, di diversità, di biodiversità, insomma, culturali all'interno del libro. Diciamo che appunto sì, come dici tu, c'è un'idea del labirinto, ma forse è più collegabile a un'idea della rete. L'espediente appunto di raccontare una finta leggenda su una città immaginaria che si materializza in tutte le parti del mondo, in qualche modo mettendo in connessione appunto linguaggi e geografie tra loro differenti e facendole in qualche modo liquefare e sciogliere l'una dentro l'altra, è un po' si riconnette da un lato letterariamente a delle immagini, ad esempio, di cui è ricca la cultura asiatica, come appunto il regno della Garti, che è un regno sotterraneo fatto di cunicoli, dal quale ci si può spostare velocissimamente in tutte le parti del mondo perché si estenderebbe sotto tutta la crosta terrestre. Dall'altra invece c'è chiaramente la metafora della rete, che mette in connessione appunto linguaggi, visioni, modalità in una maniera istantanea e annulla le geografie. Annulla anche il tempo da questo punto di vista, se il tempo è una categoria che nell'esperienza in qualche modo incide sulla lontananza da una geografia e da una cultura. Chiaramente da questo punto di vista anche il viaggio, anche il turismo di massa, non soltanto la globalizzazione, hanno rotto queste lontananze tra le culture, creando una liquefazione che però ha molto a che vedere con la commercializzazione poi delle stesse culture. Di conseguenza, e non è un caso per esempio che i labirinti che tu citavi all'interno del libro sono labirinti che hanno spesso a che vedere col trasporto o con le merci, ad esempio i centri commerciali, c'è un racconto dove un personaggio entrando in un centro commerciale esce, si affaccia in tutti i centri commerciali del mondo, ma sostanzialmente non esce mai dallo stesso palazzo, quindi è come se il luogo delle merci fosse diventato coincidesse con il mondo, e di conseguenza tutto il resto, compresa la lontananza che c'è geografica tra un luogo e l'altro e tra una cultura e l'altra, fossero immediatamente annullati.
Citavi prima dei popoli invisibili, no? che percorrono tutto il libro, e in qualche modo questi popoli influenzano gli umani che incontrano, con cui hanno a che fare, no? Sulle percezioni del tempo, sulle loro manie, sulle fobie che possono avere. Questo lascia sottintendere che gli uomini di oggi sono trascinati da forze oscure che non hanno una grande parte in causa su quelli loro stessi buchi, diciamo, oppure è un modo evocativo per attirare l'attenzione su dei nostri meccanismi un po' sballati nel XXI secolo?
Ma guarda, io credo che la complessità del vivere odierno nelle società diciamo occidentali, ma non solo, abbia raggiunto dei livelli che chiaramente da soli mettono in crisi la logica razionale con la quale siamo abituati invece a leggere questi fenomeni. E non è un caso, per esempio, cioè, in qualche modo c'è un insistere anche ad esempio su quelle, in una chiave chiaramente più surreale, però su quelle che di solito vengono definite le teorie del complotto, per cui dietro quello che non si riesce a capire, che chiaramente è vissuto in maniera conflittuale, c'è sempre qualcuno che dedica proprio tutte le sue forze a fare quella cosa lì che va contro la tua esistenza. In questo senso molti personaggi vivono quasi una persecuzione, però nello stesso tempo, appunto, tu citavi le popolazioni di confine, gli esperiti, come vengono chiamati nel libro, danno un'altra spiegazione pseudoscientifica che chiaramente mette in crisi la spiegazione scientifica legata appunto alla percezione e agli stati d'animo, agli stati d'ansia poi soprattutto, cioè questi stati d'ansia nati da una messa in crisi del proprio mondo, nel senso nel momento in cui non si riesce più a capire esattamente la propria realtà e a starci dentro, quindi a starci dentro in maniera agevole, nel momento in cui si comincia a percepire questo disagio, questi stati d'ansia, alle volte delle depressioni, delle ossessioni che si tramutano in ossessioni vere e proprie, la spiegazione che dà la parte pseudosaggistica, diciamo la parte saggistica del romanzo, è quella che esistono delle popolazioni di confine che si divertono a giocare dei brutti scherzi a chi capita in questo confine. Chiaramente però il confine, essendo un confine mobile, può anche entrare dentro casa tua, dentro il tuo letto, in alcuni casi ti si può arrotolare attorno alla gamba. Spesso si insiste su un confine filiforme che è molto mobile e molto irrequieto da questo punto di vista, e creare appunto delle ipocondrie, tutta una serie, una gamma di ansie e di manie che hanno a che vedere chiaramente con il disagio rispetto alla realtà che siamo abituati a vivere. E da questo punto di vista, diciamo che una cosa interessante è che i lettori che hanno commentato il romanzo, che avevano subito in prima persona questo tipo, cioè avevano passato dei piccoli momenti di depressione, oppure si rapportavano in certi momenti della loro vita in una maniera, come dire, poco razionale con l'esistenza, perché non erano in una fase, come dire, di dubbio particolare, si immedesimavano molto in questi passaggi, perché in qualche modo dicevano effettivamente è qualche cosa che ti sfugge dalle mani e cominci a immaginare che ci sia una sorta di complotto che ti mette in quella condizione lì. Questa idea del complotto nella seconda parte del romanzo viene addirittura estesa a dei gruppi umani non ben definiti, che non sono per forza appunto né le popolazioni di confine né organizzazioni ben identificate, che si divertono ad esempio a cambiare i sensi di marcia del traffico oppure a fare degli strani esperimenti sociali anche qui nei luoghi del commercio, come il mercato, i centri commerciali, o negli ospedali o negli archivi delle amministrazioni pubbliche, dove appunto anche, come dire, confrontarsi con la burocrazia kafkiana può di molta burocrazia, anche quella italiana, soprattutto quella italiana, può in qualche modo dare l'impressione di avere a che fare con una realtà surreale piuttosto che reale e razionale.
Cito da Esperia una considerazione che mi pare sia un po' l'eterno disagio dell'artista, che qui però viene allargata un po' a tutti. Dice: ogni esperienza che facciamo, addirittura ogni sensazione che viviamo, sono in realtà esperienze e sensazioni vicarie, già dette, già vissute. E per ovviare a questo rapimento delle parole da parte della pubblicità, dei libri, eccetera, in fine di libro lavori a dei giochi linguistici, a una lingua immaginaria, comunque uno strano italiano. Che gioco è questo? Mi è divertito molto la parte, insomma, delle piccole, non so, poesie o comunque di questi inserti.
L'inserto finale, dice, grammatiche di confine, come
il grugnolo del trallo.
Sì. Beh, lì sì, diciamo che da un punto, quella parte è quasi in realtà un piccolo omaggio, perché diciamo che nello stendere questo libro ci sono stati alcuni autori che sono state delle guide, nel senso che hanno molto influenzato l'idea che c'era alla base. Tra questi, le fanfole di Fosco Maraini, che definiva appunto metapoesia l'idea, un'idea che tra l'altro lui neanche diede alle stampe subito, perché si trattava di una sorta di piccolo gioco che usava a leggere tra amici, poi dopo successivamente è stato stampato. Per cui appunto diceva: di solito i poeti trovano delle parole, dei neologismi, delle parole per descrivere dei significati che la gente già ha dentro di sé ma non sa esprimere verbalmente. Dice, la metafora, le fanfole sovvertono questa cosa, inventano le parole che non vogliono dire niente sperando che qualcuno leggendo gli dia il significato. Mi sembra un atteggiamento molto esperibile da questo punto di vista e quindi ho voluto comporre tre sonetti in endecasillabi in questa chiave appunto fanfoliana e ricondurla a una delle popolazioni, gli allorquando, che già appunto portano un nome di eco grammaticale, che nell'economia sovvertitrice di Hesperia sono quelli che si dedicano a sovvertire i significati delle parole, sia quelle parlate sia quelle scritte, sia in maniera casuale sia ricreando dei discorsi con un significato completamente diverso da quello che si voleva mettere su carta o che si voleva esprimere. Infatti oltre queste fanfole finali c'è anche un poema degli allorquando, che è una sorta di catap di poesie della cultura, come dire, ottocentesca e non solo, otto-novecentesca, quella che si apprende a scuola, è quasi una sorta di goliardata in cui appunto il catap di Carducci, Leopardi, Manzoni, tutti insieme, in qualche modo creano un insieme di senso completamente nuovo ma pieno di echi, perché si tratta di brani che abbiamo letto tutti quanti sui banchi di scuola.
Sì, molto molto spassoso. E per concludere poi ti lascio, non sarò, a proposito dei debiti, non sarò crediti o eredità, non sarò la prima che vede insomma un certo Calvino delle Città Invisibili, insomma, però molto rielaborato. Chi altro segnaleresti come così riferimento in questa scrittura?
Ma guarda, sì, forse Calvino per l'idea di una città immaginaria, chiaramente è un riferimento necessario perché è una pietra miliare, diciamo, della nostra letteratura novecentesca, in particolare quel libro, e anche per la sua struttura non romanzo, che chiaramente da questo punto di vista, anche in questo caso, Hesperia appunto è una struttura esplosa, non è un romanzo, una serie, è un patchwork di brani appunto saggistici, chiaramente finto saggistici, racconti, parti meno definibili, anche componimenti poetici. E in realtà da un punto di vista, come dire, proprio di richiamo di ambientazioni, un grande esploratore di popolazioni inventate è stato Cortázar, che tra l'altro è un grande amico di Calvino e facente parte da un'altra parte del globo, diciamo, anche se poi si trasferì a Parigi. Cortázar era argentino, di una cultura, quella sudamericana, che nel surreale ha attinto molto e anzi ha prodotto forse alcune delle pagine più belle.
Bene, io ti ringrazio molto di questa delucidazione su un libro che consiglio ai nostri lettori, ripeto, Hesperia di Graziano Graziano per Gaffi Editore. Grazie Graziano.
Grazie a te.
Buon pomeriggio.
Grazie altrettanto.